tanto sono distante, mi permette di fare tutta la mascherina.
Mica cosa, ti ascoltano anche qualcuno da casa.
Quindi è meglio parlare al microfono.
Ti punto, no, basta che ti punto.
Puntami, mi metto qui. Allora, no, va bene. Va. Così. No, poi io ho una voce abbastanza potente, quindi non ho bisogno, mi dà anche un po' fastidio, devo dire, il microfono. Allora, io sono qua perché mi ha invitato lui, grazie. Però diciamo che io vorrei essere qua per voi, no? Cioè, banalmente, guardando le domande sopra lì, la prima roba che mi verrebbe da chiedere è: qual è la domanda che vi ha colpito di più, più sorprendente, tra le risposte che sono state date, che alcune erano giuste e altre no? Sbagliate, insomma, no? E possiamo parlare di tante cose. Sicuramente io vi parlerò un po' dei gruppi d'acquisto solidale e dell'esperienza di Equos, okay? Però, come diceva un po' Filippo, io poi vi racconto un attimo la mia storia perché è una storia un po' strana. Io mi occupo da parecchi anni di sostenibilità ambientale, in particolare di sostenibilità di impresa, nel senso che ho cominciato a occuparmi di queste cose quando io ne parlavo in giro mi prendevano per matto sostanzialmente, che è un grande tema che si incrocia molto col tema dei gas eccetera. Quindi io quello che direi è che mi piacerebbe molta interazione, quindi più domande ci sono e io più sono contento. Ho aperto 5 o 6 presentazioni diverse, con numeri, con tutto quello che volete, posso sostanziarvi le cose che vi dico attraverso una serie di cose. Certamente vi racconterò un po' dell'esperienza di Equos, no? Però magari io preferirei prima parlare di altro e poi...
Un gruppo d'acquisto solidale.
Non lo sapete.
Un gas.
Sapete che cos'è un gas? Poi magari lo riprendiamo un po' questa cosa qua.
No? Immagino che quasi nessuno sappia cos'è Equos invece.
Lo racconto, no? Ripeto questa roba qua, poi ve lo racconto. No, prima facciamo un passo indietro, cioè le domande che vi ha fatto Filippo, voi che cosa hanno fatto venire in mente? Cosa che è balzato, che vi è balzato su vedendo quelle domande lì? Quanto il mondo sia, alza un po' la voce. Sullo sfruttamento. Ma voi quante delle robe che vi ha chiesto Filippo conoscevate? Cioè c'è qualche domanda che siete rimasti lì chissà? Cioè anche perché vi ha dato 4 risposte multiple, spesso neanche tanto difficili, insomma, imbroccarla non è più così tanto complicato, no? Allora vi faccio una domanda. Quanto secondo voi noi siamo consapevoli di quello che c'è intorno a questo mondo qua? Datemi un numero da 0 a 100. Secondo voi quanto siete consapevoli? Parliamo del mondo socio-economico, no? Voglio dire il mondo dei virus, lasciamolo perdere un attimo quello lì, no? Parliamo del mondo socio-economico. Secondo voi quanto siete consapevoli, quanto le persone sono consapevoli in mondo in media di come funziona il mondo socio-economico? Datemi un numero, dai. 20 alzino le mani. Più di 80? Più di 50? Qualcuno. Allora, io quando vado a fare testimonianze nelle scuole e parlo della complessità del mondo in cui noi viviamo, faccio un test. Adesso lo faccio anche io. No. Avete mangiato a pranzo? Chi di voi ha usato una forchetta? Un cucchiaio? Allora, a parte qualcuno che ha mangiato un panino, io... Secondo voi quante persone sono state coinvolte perché la forchetta che avete usato voi sia stata e sia arrivata a casa vostra in modo tale che voi la prendete e la usate? Via, numeri. Sì, sparate. Infatti, qui, 800, 100, 100, 300, 50. Qualcuno ha qualche numero molto diverso in più o in meno?
Un migliaio, direi.
Un migliaio, ok. E se io vi dicessi che saranno 200 o 300 mila, cosa dite? Allora, provate a pensare che in una forchetta ci sono in media 5 metalli.
ok? 5 miniere. Tutti quelli che lavorano in quelle 5 miniere. Poi con cosa tolgono il metallo? Con i denti? Tutti quelli che hanno fatto quegli strumenti lì. Gli strumenti con cosa vanno? Quasi tutti a corrente elettrica o carburante. Tutti quelli che fanno la corrente elettrica. E abbiamo solo tutti i metalli della miniera. Poi la miniera dov'è? Boh, magari il ghiacciaio, il ferro, la maggior parte del ferro di genitiva la si viene a usare. E quindi da lì è partito un treno. Se li guardate sono delle robe impressionantemente gigantesche. Gli attrezzi che lavorano, io ho visto un servizio, una miniera in Australia, fate conto che un pneumatico dell'attrezzo che sposta le cose è alto fino a lì. Il pneumatico. Quindi quella roba lì ha preso e andata in posto dove l'hanno fuso, poi l'hanno messo, poi hanno lavorato, poi ci c'è stato qualcuno che l'ha portato dal grossista, che dal grossista è andato dal negozio, si è andato, stiamo parlando di una forchetta. Per fare un'automobile, grosso modo, ci saranno coinvolti 7, 8, 10 milioni di persone. Il mondo in cui noi viviamo è questo. È di una complicazione folle. Seguire le filiere è una cosa incredibile. I jeans, dove parlate di jeans? Il dato che si sa è che mediamente un paio di jeans, come quello che c'è in terra, 100 km. Il cotone viene dall'Egitto o dall'India. I coloranti vengono o dalla Francia, o dalla Svizzera, o dalla Germania, o dagli Stati Uniti. Le cerniere vengono dal Giappone. La pietra pollice viene dalla Turchia e viene cucito in Tunisia o in qualche cavolo di posto in giro per il mondo in Cina. Quantità di cose che si spostano è enorme. Qualcuno di voi mangia i gelati dell'Agida? Il Magnum, che provate a mangiarlo? Sapete chi lo produce i gelati del Magnum? Sapete chi lo produce? Unilever, perché è proprietario dell'Agida. Unilever è una delle più grandi multinazionali del food del mondo, okay? Possiede un sacco di marchi food e non food, perché poi fa insomma fa mercato, ok, benissimo. Quando nel 2011 ho lanciato il primo osservatorio di sostenibilità di impresa in Italia, abbiamo fatto una ricerca molto lunga, durante un anno, qualcosa l'abbiamo presentata alla fine Milano, c'era un po' di persone, c'era l'amministratore delegato di Unilever Italia, il quale ha voluto raccontare la loro strategia, perché allora Unilever aveva deciso che avrebbe raddoppiato il fatturato, mi sembra, entro il 2020, dimezzando il consumo delle risorse. Cioè, vuol dire ridurle del 75%, perché per 2 diviso 2 fa un quarto, no? Okay. E arrivati ho detto, noi abbiamo questa strategia. In attesa di indicazioni più importanti perché era fresca, noi abbiamo già iniziato e i nostri gelati dalla fabbrica vengono portati nel nostro deposito centrale di Parma, non più coi camion refrigerati per essere più sostenibili, con Trenitalia, e li portiamo coi vagoni del treno, quindi non consumiamo più petrolio, consumiamo meno petrolio perché anche la corrente. No, sapete che ancora oggi in Italia è in buona parte bruciando il petrolio sostanzialmente. Ok. Ah, ho detto, però bravi. Dov'è la fabbrica dei gelati dell'Agida? Avete un'idea? E lo dico io. È a Caivano, che è vicino a Napoli. Quindi prima andavano su col camion a Parma, adesso sono su col treno, interessante. Ma poi da Parma dove vanno? Tanto tornano a Napoli sempre col camion, cioè vanno su, tornano indietro, perché purtroppo così funziona la logistica. Da Parma, dove? Tutta Italia?
No, poi.
Fino in Polonia, perché l'Agida ha una fabbrica di gelati in tutta Europa, una, e sta a Caivano. Quindi un gelato in Polonia fa 3.000 chilometri. Ok? Gli Stati Uniti importano ed esportano la stessa quantità di carne. Voi se andate al supermercato in giro, anche a settembre, ottobre, facilmente trovate i pomodori che vengono dalla Olanda, dalla Polonia qualche volta, eccetera, Io 2 anni fa sono andato in Bretagna, a qua sono 1500 km, non è che sono proprio pochi, andavate nei supermercati, i pomodori erano solo italiani. Una volta dei pomodori non italiani, ma c'erano solo pomodori italiani. McDonald's, l'osservatorio della sostenibilità, sono arrivati e hanno detto: noi abbiamo un modello di business insostenibile, lo sappiamo, è inutile che discutiamo. Però gli oli che usiamo, li recuperiamo, ci facciamo il biocarburante, li usiamo per fare cose, tutta la parte, diciamo, edibile, cioè gli scarti di CO2 di organico, li recuperiamo per fare compost, no? Però ci girano le scatole, diciamo le scatole. Ma perché? Perché il compost di tutti i McDonald's di Roma ci tocca portarlo in Veneto, perché non c'è un altro posto prima del Veneto dove si fa il compost. Ok? Uno. Seconda cosa, la carne. Dove compra la carne di McDonald's in Italia? Da chi la compra? La compra dal gruppo Cremonini, che fa anche Montana. Cioè in Alca è, diciamo, l'azienda del gruppo Cremonini che macella la carne di McDonald's. Perché hanno vinto loro la gara di appalto di McDonald's? Che McDonald's ha chiesto che venisse macellata solo carne italiana. Quindi in Italia McDonald's, che a me non piace, però si macella solo carne italiana. Anzi, tendenzialmente al nord e al sud solo carne del sud. Bravi, no? Ho fatto una roba italiana. E l'insalata dove la prendono? La Tunisia. Perché siccome non hanno nessuno che gli dà gli standard di insalata che loro richiedono, perché i nostri contadini italiani sono tutti piccoli, nessuno li mette assieme, loro la comprano standard, perché deve essere fatta quella, cioè così, eccetera, eccetera, arriva dalla Polonia alla Tunisia, l'insalata, eh? Ok. Il mondo dove noi siamo immersi è questo. Le filiere sono sofisticatissime, molto complicate, e noi abbiamo sempre questa idea della forchetta, cioè che in fondo c'è un... che prende un pezzo di ferro, gli dà 4 martellate, oppure che prende un legno, lo scava e si fa così. Questo mondo qua non è fatto così. Un cellulare, le robe vengono da ovunque in giro per il mondo. Ed è uno dei grandi limiti del miglioramento del nostro modello economico, ed è la conoscenza delle filiere. Seguire le filiere è una cosa folle. Come avete un po' di componenti, diventate male. Tenete conto che solo la sola non so se è chiaro, 20.000 fornitori, chi a loro volta ovviamente non è che non hanno nessuno dietro, no? Dietro a una filiera magari gli altri. Quindi seguire questo mondo è di una complicatezza forte. E a questo punto lo dice, ma cosa possiamo fare? Poveri cittadini che non, cioè tutta una roba che decidono gli altri che cosa fare, eccetera. E invece no, non funziona così. Perché? Perché noi abbiamo un potere enorme. E il potere enorme ha a che fare con una cosa che io quando ci ho pensato sono rimasto un po' sorpreso. No? Vi faccio altre 2 domande. La prima domanda è questa: se voi pensate a qualunque oggetto che comprate, prendiamo quello zaino, per dire, puoi fare le scarpe, fare le scarpe, mettiamo che costa 40 euro, 50 euro, non lo so, non ho idea. Secondo voi, questi 50 euro, voi che cosa state comprando con 50 euro? Cioè, chi state pagando?
Il marchio.
Il marchio. Altre idee?
La distribuzione.
La distribuzione. Poi? Trasporto.
Materiale.
Materiale. Manodopera. Ok. E se vi dicessi che pagate solo la manodopera? Invece, se voi pensate al netto delle concessioni che vengono pagate per le miniere strategiche, voi pagate persone, perché sono quelli. Quando voi comprate il marchio, state comprando la pubblicità, cioè il lavoro di quelle del marchio. giorno dopo, che a sua volta è fatto dalla loro persona. Cioè, se voi andate dietro tutte le filiere, alla fine, chi è che state pagando se non la concessione dello Stato, che peraltro va ancora alle persone, perché gli soldi entrano, gli escono, entrano, gli escono, anzi, escono di più che entrare, per la verità, perché fa dentro. Però fa quello. Noi paghiamo persone e basta. Perché i soldi girano tra le persone, non vanno agli animali, non vanno alle piante. Le piante, sì, va bene, c'è le piante. E quindi le piante sì, per negoziare un rapporto. Rapporti fanno le fabbriche, e ancora una volta sono le persone. Cioè noi in realtà stiamo pagando le persone. Qual è il grande problema di questa cosa? Che non le paghiamo tutte nello stesso modo. Alcune le paghiamo molto poco, e altre, come il genere, le paghiamo il grande problema è che noi stiamo pagando una roba diversa dalle persone e che stiamo pagando le persone in modo diverso. No, me l'ha fatto vedere mia figlia, cercatelo su internet. Allora, ha fatto un giochino, perché a dire i numeri si fa fatica a capire le cose, no? Poi a vederle è più facile, no? Più facile che cosa. E questo qui ha detto, voglio capire quanto è. Però quanto è ricco? Allora lui prende un chicco di riso. Questo chicco di riso sono 10.000 dollari, un po' meno di 10.000 euro, insomma 8.000 euro. No? Però mette un chicco così di riso e dice: va, questa è la casa di Jeff Bezos, costa 35 milioni di dollari. Okay. Poi dice: adesso voglio misurare la casa, la cosa di Jeff Bezos. E vedi, di comprare 4 sacchi di riso, una montagna di riso di questa dimensione, dice questa è la ricchezza di riso. Un chicco di riso, uno, sono 10.000 dollari. Questo è il grande problema. Noi non sappiamo questa cosa, cioè non sappiamo i soldi che noi paghiamo per 50 euro sulla scarpa lì, no? Ma con quale quantità di riso? Intanto c'è un'iniquità di fondo delle nazioni, ovviamente, no? Perché per un problema di potere d'acquisto, poi diciamo che paghiamo molto poco quelli che stanno dall'altra parte del mondo. Non succedeva così da noi, cioè la gente che comprava da noi perché costava di meno, non andavamo alla via. Non è che vivevamo peggio dei tedeschi, eh? Da noi il costo della vita era più basso, quindi i prezzi erano più bassi, cioè ci sono queste dinamiche di mercato molto. Che c'è un indice, si chiama indice di Cini, guarda su internet, che misura in modo molto sofisticato la distribuzione delle cose. L'indice di Cini dice che l'indice di Cini è zero se tutti guadagnano esattamente lo stesso modo, ed è 100 se uno solo fa tutto. Perché è chiaro che 0 e 100 sono estremi. Allora, intanto quant'è l'indice di Cini in Italia? L'indice di Cini in Italia nell'ultima registrazione di qualche intorno a 33. Germania è 8. L'Italia prima era 29, in Germania era 31. Non so se avete presente la differenza, no? Noi abbiamo concentrato ricchezza e loro hanno distribuito ricchezza. In Europa, dove siamo confrontabili, i paesi che hanno elevata la distribuzione del reddito più elevata, 24, 25, 25, sono Danimarca, la Norvegia, la Svezia, la Finlandia, quei paesi no, vanno troppo male, no, quelli dove invece c'è una più alta concentrazione dell'indice di Cini sono Italia, l'Irlanda, la Spagna, il Portogallo, la Grecia, ok? Allora, gli Stati Uniti hanno una forte concentrazione, sono intorno a 40, quello che mi ricordo è che sono Africa. Di forte concentrazione. Quindi uno dei problemi che c'è è che noi paghiamo le persone, però le paghiamo in modo diverso. E non abbiamo un po' di sono pagate bene le persone, perché non c'è trasparenza su questa cosa. Una delle domande era sulle multinazionali, per esempio. No? Voi avete detto, ma la risposta più diffusa scusa, era le pagano male le persone. Okay? Sapete chi paga meglio le persone nel mercato? Le multinazionali. Le multinazionali, quelli di successo, allora, le definizioni sono divise in quartili. Primo, secondo, terzo, quarto quartile. No? Quarto quartile sono quelli che pagano di più. Primo quartile sono quelli che pagano di più. Le multinazionali non pagano capocchia. Per quartile mettersi. E quasi tutti i leader sono al bordo del terzo o del quarto quartile. Pagano molto bene i loro dipendenti. Perché sanno che il loro successo dipende dalla qualità delle persone che hanno. E quindi se ne pagano di più, migliori, se hanno persone migliori ottengono risultati migliori, quindi tendono a pagare di più, tendono ad avere più welfare, tendono ad avere più protezione, tendono ad avere delle cose eccetera. Perché possono fare queste cose? Perché sono più buoni degli altri, più ricchi degli altri. Ok? Se possono permettere. Se voi tentate di andare a lavorare da Google, mettetevi in testa che farete una competizione infinita e non riuscirete a entrare, o molto difficilmente riuscirete a entrare, perché ci vogliono andare tutti, perché c'è la palestra dentro, perché ti pagano bene, perché ti fanno la formazione, perché ti fanno fare le esperienze internate e cose di questo genere qua. Poi non tutte sono così, però diciamo che magari tirano un po' di più i fornitori, ma neanche tanto, perché il rischio che loro hanno nell'avere un fornitore che gli dà un prodotto sbagliato, perché il loro valore del marchio è elevato, vi do qualche esempio perché capiate anche quello che accade dentro in questo mondo. Io lavoro da, faccio il consulente di mestiere, lavoro da 40 anni circa, lavoro quasi solo per il mestiere. Allora, qui non tanto distante da qui a Como c'è la Sana, la Chico, non so se la non è nata come Chico, è nata come Arsana, perché tra le cartelle della fondata la volta che vendevano prodotti sanitari, e un bel momento ha deciso che invece di continuare a vendere le robe si metteva a produrle. E la prima volta che ha fatto delle siringhe, se non ricordo male, la prima volta che ha fatto sono stati le tarte. Le siringhe. Allora, quando io insegnavo al Politecnico a Como, prima che chiudessero la sede staccata di Como, portavo gli ingegneri, i ragazzi del terzo anno, a vedere una fabbrica. Perché è così straordinario che creano prodotti. Quanti di voi sono entrati in una fabbrica? In che fabbrica? Ditemi.
Oro.
Oro. Poi?
Automobili.
Automobili. No, adesso. Poi?
Argo.
Come?
Argo.
Dove sei andata?
Che
automobile, dove sei andata? In Maserati. Io sono andato in Fiat e in Ferrari. Immagino sempre il gruppo Ferrari. Allora, le fabbriche sono un posto incredibile, perché noi non immaginiamo cosa c'è dentro. Intanto vi dico che la nuova fabbrica dell'Audi in Germania fanno tutto il lavoro. Allora le fabbriche sono posti strani, perché noi non sappiamo come sono fatte. Per esempio, vi porto a vedere come sono fatti gli aghi. Secondo voi, come si fa a fare un ago da insulina? Non so se avete presente, sono quelli così sottili che si piegano, no? Come si fa a fare un affare così piccolo col buco dentro? Non avete mai chiesto come fanno a fare un buco così piccolo dentro un pezzo di ferro? Come si fa? Come? C'è una macchina, scusami?
No, c'è una macchina che è lastre del materiale, che sono i macchinari attualmente che si lavorare in maniera più specifica.
Ma come si fa a fare? Cioè, si fa la parte che
fa? No, vediamo un centrale ottico, un centrale
strato. Ma il buco dentro, perché alla fine tu parti un pezzo di ferro. Come fai a farci il buco dentro? È incredibile, perché noi viviamo in mezzo a un mondo dove abbiamo tecnologie sofisticatissime, di cui non sappiamo, ma non poco, non sappiamo. niente, la cosa più semplice è un'altra, non è un automobile che c'è dentro 2 milioni di pezzi, è un'altra, una roba sola, ve lo racconto perché è simpatico, prendo una piattina di acciaio giapponese perché funziona solo con l'acciaio giapponese, la piattina larga così, c'è una macchina che prende la piattina, la piega e fa un tubo. Lo sa. Qualcuno fa a farlo diventare sottile, grosso, sarà 2 millimetri, non faccio un altro. Ci sono delle macchine che tirano questo filo d'acciaio a freddo, ma quando il filo d'acciaio si tira e diventa sottile, come lo spreco. O lo tagliano. Bene, hanno finito, e non capito cosa fare, devi tagliare la punta. Quante punte di fanno? Fanno una punta in diagonale. Secondo voi quante facce ci sono su un anno? Ve lo dico io, ci sono 7 facce. Perché fanno 7 facce? Perché se no, quando fa zitti mi fa male. Le facce per fare la punta che entra facilmente. Lascio perdere la disinfezione. Poi ci mettono sopra il silicone, perché se no si incastra con la pelle e fa male. Allora invece così va dentro sottile. Poi quando finite di fare l'arco, tutto questo viene fatto quando inizio la lavorazione in camera bianca, cioè un posto c'entra dove non entra nessuno, dove assetico, la gente già le maschere, la gente deve essere dove fanno quella roba lì, le mettono, nascono una specie di autocarro con questo gas, il gas uccide qualunque batterio che ci sia dentro, lo lasciano decantare credo 40 giorni e poi lo spediscono. Processo Sofia, no? Poi li controllano, gli aghi, eccetera, no? Così. Poi quando andate a parlare, dice, noi facciamo 1,5 miliardi di aghi. E mi ricordo il direttore di produzione che diceva, sai cosa succede se un A infetta una persona? Non vendiamo più 1,5 miliardi di aghi, basta un A infetto e nessuno ospedale non ricomprerà mai di nuovo. Quindi quello che noi abbiamo dietro è un mondo estremamente sofisticato, di cui non si ha quasi nessun controllo, perché è troppo complesso, noi non riusciamo a seguirlo, e però è quello con cui viviamo, e compriamo queste cose qua tutti i giorni. Che potere quindi abbiamo? Uno enorme. Tutto questo mondo qua noi. L'economia esiste perché serve a noi, non solo paga a noi, ma serve a noi. Perché se non c'è uno che compra, le cose non si fanno. Si fanno solo perché c'è qualcuno che le compra, ovvero le usa, compra o dà la stessa cosa. Che vuol dire che se noi decidiamo che non vogliamo più comprare prodotti convenzionali che sono fatti con i prodotti chimici e quant'altro, eccetera. Se cominciamo a non comprare più, la gente non produce più. I primi a fare questa roba qua sono i numeri uno. Perché sono i numeri uno? Perché sono gli altri, non vengono là. No, ma di là, loro capiscono prima e quando si arriva là, sono arrivati prima. Io mi ricordo il compianto Gianluca Spina, presidente del MIP, della Business School del Politecnico, un giorno a parlare e mi raccontava che noi siamo andati in Cina. Un campus in Cina, no? Abbiamo tentato di andare a Pechino, in Italia, eccetera. Mi erano tutti occupati, perché là c'erano MIT, Harvard, Stanford, no? Cioè, le grandi università avevano capito prima degli altri che la Cina sarebbe stato il grande attore economico del mondo e sono arrivate prima degli altri. Quando c'è un mondo che va in una certa direzione, i primi a cogliere quelle cose lì sono quelli che sono in cima, perché loro provano a essere primi degli altri, se no non riescono a essere in cima perché sono i primi. E se noi orientiamo il nostro consumo in una direzione, il mondo andrà in quella direzione. E noi abbiamo un enorme potere da questo punto di vista. Qual è il grande problema che noi abbiamo? È che noi non abbiamo nessuna consapevolezza di cosa stiamo comprando. Per cui non siamo liberi. Allora, si fa il tipo, no? Che Zanotelli parla di consumo critico. A me non piace critico, perché bisogna capire critico nel confronto di cosa, no? Allora, è consumo consapevole. Io penso che il mestiere che faccio io con i ragazzi, con Ecos, eccetera, non è quello di dirgli che devo fare quello che io penso sia giusto. Le persone sono a decidere che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Io però quello che devo fare è far sì che la loro scelta sia pienamente consapevole. Perché è quello che non va bene. Non è se scelgono Audi. E se scelgono altri credendo di fare una buona cosa, e invece in realtà non lo stiamo facendo. Quindi noi abbiamo bisogno di enorme, avete detto qualcuno di voi, trasparenza. Trasparenza che non c'è. E questo ci impedisce di prendere delle scelte consapevoli. E il mestiere più importante che noi dobbiamo fare per noi stessi o per quelli che hanno l'età, per i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri amici, eccetera, eccetera, possibile a prendere scelte consapevoli. Perché noi siamo liberi solo quando siamo consapevoli. Se noi non sappiamo le cose, che libertà abbiamo? Visto che non sappiamo cosa decidere. Abbiamo necessità di poter sapere per decidere. E il mestiere fondamentale è quello che è. E noi, noi tutti, adesso abbiamo un vantaggio straordinario, abbiamo internet, che con la buona volontà ci consente di avere delle informazioni, di sapere delle cose. Non ce le danno tutte le informazioni già preparate, ce le dobbiamo cercare. Ed è un mondo difficilissimo, uno dei grandi problemi che noi abbiamo, che non abbiamo fonti di informazioni certe, ma tutti qua siamo, avete tutti la mascherina, perché c'è il COVID. Cos'è sto Covid? Noi leggiamo alcune cose sul giornale. Io ricordo a marzo, fine marzo, quindi un mese circa dopo che era arrivato in Italia, forse neanche metà marzo, c'era una trasmissione, io ascolto spesso a Radio 24, c'era una trasmissione che si chiama Smart Cities, di tecnologie, di robe nuove, eccetera, eccetera, e parla di intelligenza artificiale, parla con una persona e dice sì, noi abbiamo messo su un gruppo di intelligenza artificiale gratuito, gli studiosi a livello europeo, perché dobbiamo fare un'intelligenza artificiale per cercare di cavare qualche cosa di sintesi sul tema del Covid. Perché, non so se a metà marzo o a fine marzo, erano già stati prodotti 30.000 articoli scientifici sul Covid. Non quelli che ha scritto uno stato di casa scientifico, vuol dire che poi è scritto, è andato in, come si dice, in... non in chiaro, dice filtrato nel vecchio, non si sa chi l'ha scritto, l'ha letto il 6, l'ha letto il 5, ha detto che è giusto, lo pubblicano. Non è come una roba sul giornale, non è che si scrive i dati, non succede niente, no? Lì è così, ce ne sono 30.000. E dice, cosa servono lì in una situazione in cui ogni giorno ne producono 500 a stare dietro a questa roba qua? Con l'intelligenza artificiale, fa lo screening del vecchio insieme. Però deve pensare che cosa è incredibile. Però noi queste informazioni, se vogliamo, le troviamo. Quelle che io vi ho dato sono informazioni che se le cercate le trovate. Alcune sono pubbliche, altre sono meno pubbliche. Alcune dicono, altre non le dicono. In qualche caso non dicono cose pubbliche. Quindi tendono a nascondere, il washing, piuttosto che ho queste cose qui, altre invece sono più interessanti. Adesso la proprietà è cambiata, che lo posso anche dire. Hassan, il direttore personale, tra l'altro non è sindacalista, dice a Franco, noi abbiamo un codice etico di produzione in Cina, perché produciamo in Cina, producono tutti in Cina, no? Per cui quelli da cui diamo le commesse, andiamo a vedere se pagano il lavoratore, se fanno così, se fanno le cose fatte bene, eccetera. Però poi in realtà non è che noi andiamo a fare il contratto con quello lì comincia la domanda, ma va da un'altra parte. Cioè, seguire la filiera è un posto spaventoso. Perché non ci sono marchi. Non c'è un marchio che dice quella roba lì è prodotta così perché esiste uno standard e siamo sicuri che qualcuno lo rispetta. Noi come consumatori, come diceva i miei figli, dovremmo poter avere la forza di andare a chiedere ai nostri politici, non tanto delle azioni, ma delle regole che siano trasparenti. Perché se io potessi avere un indice che mi dice, azienda, sei sostenibile ambientalmente, zero, per me, 100, il top possibile, e ci metto un numero, e obbligo tutti a farlo. Sapete cosa succede? Che quando io compro da te il 20% dei miei costi e io sono al 100% sostenibile, sei però al 20% sostenibile, io prendo il tuo 20%, lo riproporziono e il mio 100% sostenibile diventa 80%. Okay. Però noi non abbiamo un sistema così. Dovremmo chiedere con forza ai consumatori di avere trasparenza su queste cose. Sapete, etichette, eccetera. Allora potremmo fare la cosa più importante che facciamo noi, che è quella di comprare, di farlo in modo pienamente consapevole. È ovvio che se andate ad Arese a comprare da Primark un paio di scarpe 15 euro, dovete immaginare che chi le ha cucite più di un euro all'ora non ha preso. Perché se no non possono portare 15 euro. Cioè, non è che Primark perde di più. No. E questo è normale. Però resta questa questione qui, che sulle altre cose noi non sappiamo i reali costi delle cose. All'inizio la prima domanda è quanto costano. Se volete questo dato è pubblico, perché non è pubblico puntualmente, nella media è pubblica, perché c'è un organismo politico, un organismo del governo, si chiama ISREA, che ogni mese pubblica un rapporto sull'andamento dei costi dei prodotti agricoli, frutta, verdura, uova, latte, eccetera. Dove si scrive il prezzo medio al supermercato e il pagamento medio del produttore che c'è. Quindi quel dato lì in qualche modo lo trovate. Mediamente sui prodotti biologici, io controllo quelli, la grande distribuzione paga, pagate 100, la grande distribuzione paga 10 e 20. Perché paga 10 e 20? Cioè, perché parla da 10 euro? Su 100 è tanto 10 euro. Per una mancia è tanto poco. Perché mi paga così poco? Mi chiede la cosa. Perché lo pagano il 10, il 15, al massimo il 20% di quello? Ma dove vanno le carte?
Trasporti.
Questa è la roba interessante. Cioè, la roba interessante è che quelli del supermercato, inutile che hanno in mano, fare diciamo, lavorare nella grande distribuzione con la mia patria in modo complicato. In parte con anche nella sua parte guadagnano un 2%, 3% sul fatturato, come dall'automobile. L'automobile guadagnare il 5%, l'utile del 5% è la Apple, cioè vuol dire essere veramente bravi a fare quelle cose di cose. Guadagna per la banale ragione che fa investimenti finanziari, cioè compra il contadino oggi, compra 120 giorni, prende i soldi. 120 giorni di tempo per far quattrini dal punto di vista finanziario, perché incassa i soldi molto prima di aver pagato, insomma, è questo. Perché costa 80? Per il problema. Perché non è che si accaparano una quantità di soldi in più, perché non è che come si strapaga, sì, si paga, ma non così tanto rispetto a questo. Costa tanto perché è un sistema che funziona. Sistema di mantenimento, cioè, sono la riunione la settimana scorsa, voi sapete che nella filiera del cibo si spreca il 40%, in questo 40% una parte si spreca, però lungo la filiera c'è un enorme spreco, c'è un enorme spreco, c'è una disefficienza, la roba non viene venduta, le celle sono sempre piene, i supermercati in forza sono costosi, voi sapete che qualunque prodotto che viene messo per comprare in negozio, sapere che il negoziante quel prodotto lì l'ha pagato più del prezzo che pagate voi. Non è che un altro, è che semplicemente tenere un negozio aperto, io vado a dire quello generale sono stati che vi garantisco che lunedì i negozi, a parte quelli consumatori mantenere non erano possibile. I negozi normali. Allora, lunedì pomeriggio 10 scontrini, martedì mattina 8, martedì pomeriggio 15 e via, no? sabato 250. Cioè, tu tieni aperto la settimana, paghi il negozio una settimana, accendi la luce una settimana, paghi il dipendente una settimana, quanto lavora il negozio? Un giorno e mezzo. Poi tu hai il negozio aperto alle 10 di sera, quindi più ore, devi pagare le persone, no, tant'è che i supermercati che guadagnano è fatto un altro problema. Quattro. Loro riescono a girare con il più vicino alla notte, più sono perché i ristoranti sono diventati così cari con l'euro? Una volta con 50.000 lire mangiavi un ristorante buono, molto buono. Adesso hai un ristorante più o meno normale, quindi però sono secondo 15, 7, 18, 20 euro, no? Come un prezzo totale. Sono là, no, perché se vai a guardare coperti di un ristorante durante la settimana, c'ha 50 posti a sedere quando fa 20 coperti, fa tanti, però il cuoco lo paga tanto, si arriva a 2 coperti, perché tanto quello lì è lì, cioè noi abbiamo sistemi terribilmente inefficienti, no? Tanti nel mondo dell'economia solidale l'efficienza è una parola che non gli piace, ma l'efficienza è sostenibilità, non esiste sostenibilità senza efficienza, e per essere sostenibili dobbiamo essere efficienti. Perché il piccolo di efficienza è una parola brutta, che è spreco. E noi non possiamo permetterci di sprecare troppo risorse. Viviamo nella cultura dello spreco, no? La nostra economia vive di spreco, in America, quello che paghiamo, con quello che consuma. Però questo distrugge il pianeta. Quindi noi dobbiamo scegliere se vivere questa economia.
Posso interrompere un attimo?
Come?
Visto che siamo tornati sul discorso delle arance, in casa mia c'è il Natura Sì. Che vende l'arancia a 2 euro, ok? Io so che di quei 2 euro 30 centesimi arriveranno. Ok, vabbè. Supponiamo che sia il PAM, la linea bio del PAM o di qualsiasi altro supermercato, 30 centesimi arrivano. Da qualche mese, da un anno, le compro in un gas che lavora con Ecos, no? Lo stesso lavoro, cioè le va a prendere in Sicilia, le porta su, sbancalamento, cose eccetera, te le porta praticamente a casa, e intanto invece che costare 2 euro costano 1,10 euro, e di quell'euro 1 euro va a chi l'ha coltivato.
90 centesimi.
Oh, ok, com'è possibile? Cioè, come fate?
Allora, questa è la storia di Eco, però io mi fermerei un attimo su questa cosa. Quello che vi ho detto mi ha interessava. Allora, cercate di essere consapevoli. Volete essere liberi? Io voglio essere libero, libero di fare le scelte che sono in linea con i miei principi e i miei valori. So che lo posso fare solo se sono consapevole. Se non sono consapevole, non riesco a fare questa cosa. Quindi, la prima roba che cerco di fare è di fare le scelte consapevoli. Tollerare di più, fare una scelta che io credo sia buona e scoprire che poi è sbagliata. Questo non mi piace. Questo non vuol dire, non so come dire, che questa scelta risolve i problemi del mondo. Parlando di gas, parliamo del commercio equo, no? Tutti, no? Sano, eccetera. Cose buone, parto dal presupposto che le cose sono buone, ma io compro in te, comprate la terra con la giù. Prendo una cosa da te, non lo comprate. Circa 40 euro, 42 euro al chilo, 45 si compra, anche 50 euro al chilo. Quanto prende il contadino per osservare la cliente? Io ve lo dico perché l'ho sentito il contadino dell'osservare, si è venuto a Salamo a parlare e ha detto che sono felice di lavorare per il contadino. A noi fare il prezzo per prendere il doppio, il 10% di più di quello che paga la scatola normale. Piccolo problema, la scatola normale, come dovrebbe avere, credo sia molto diverso, la scatola normale pagava $1 al chilo, per lei paga $2 al chilo. Io vado a comprarlo al sandalo e lo pago 45 euro. Sono 43 euro di differenza tra quello che prende il contadino e quello che pago io. C'è certo, c'è la confezione, c'è l'IVA, ok? Non è che quelli di Sandro sono dei disgraziati e quelli del commercio sono dei disgraziati, è che con la sangue non si neanche, poi bisogna prendere un camion e non ci diventare nulla, che usa il petrolio, che è prodotto da una delle multinazionali del petrolio, che sono americani e va in Arabia, poi va in un porto, che è un porto che è costruito col cemento, che non si sa da che arriva da oggi, che è un'azienda europea. No? Poi va sul mare, poi va dalla nave dietro, c'è un altro porto, poi capite la complessità di questa cosa. E che trovare delle soluzioni non è una roba semplice. Allora io faccio parlare con loro, risolvo i problemi. No, i problemi sono molto complessi e richiederebbero di ripensare completamente il mondo socio-economico. Poi magari ci ritorniamo su questo. Noi non possiamo fare scelte libere, perché libere non sono. L'unica scelta libera che possiamo fare è metterci in un posto allora siamo sicuri che non facciamo nessun danno alla pianeta, no? Però non è una cosa che è anacronistica, una roba del genere, non ha senso, non puoi fare figli, non puoi andare a scuola, non puoi, no? Però sapere ci aiuta un po' di più a fare scelte che orientano il mondo in una certa direzione, non lo cambiano, ma lo orientano. Quando i gas hanno cominciato a parlare di biologico, erano delle moschee. Poi la tua Siena ha capito questa cosa per più negozi, sono stati i primi a fare questa roba. Poi trovate del biologico nel supermercato, anche sparati potevate trovare. Adesso andate in qualunque discount, a Lidl, a Eurospin, trovate prodotti biologici. Perché li trovate? Perché noi abbiamo deciso di cominciare a comprare quelli malati. Allora? Quindi si sono messi a produrre i produttori biologici. E quando Ecos ha iniziato, nel 2010, e dopo che raccontato la storia di Ecos, chiama Aria di Lombardia, Aria dell'Associazione dei Produttori Biologici, per avere l'elenco dei produttori biologici di frutta e verdura della regione 2010. Mi manda per cortesia l'elenco, risposta. Se ha un attimo di pazienza, gli perché erano 7, okay. Adesso sono 600. Chiaro? Cioè, il processo è molto simile alle nostre scelte. E in funzione del fatto che le nostre scelte, di cui noi crediamo, solo facciamo noi, ma cerchiamo di fare in modo tale che anche gli altri, che noi vogliamo magari bene, stimiamo, eccetera, facciano la propria scelta. Non che li obblighiamo, ma che siano consapevoli del fatto che loro possono fare una scelta diversa. Non sono obbligati ad andare all'SU. Ci sono tante altre forme di acquisto, tante altre forme di consumo. Okay? Tutti voi venite in una casa. Qua siamo una... Guarda, con cosa funziona? Con corrente elettrica. La produzione. È prodotta green, cioè con più oppure no. Basta che scegliamo un contratto, vogliamo corrente elettrica da fonti rinnovabili, poi lo vogliamo fare a Enel che ha la linea green, bene, lo vogliamo fare con la nostra, che è una cooperativa che in giro del mondo dell'economia solidale, che prende i soldi, li mette su progetti di economia solidale, c'è la nostra, c'è un problema di soldi, volete dare una banca normale, nessun problema, questo volete imparare con la mia banca, volete dare una banca elettrica, c'è banca elettrica. È disponibile sul mercato, c'è un'assicurazione etica, cioè ci sono le offerte e le possibilità di fare scelte di un certo tipo se noi vogliamo farlo. Questa alternativa c'è, 20 anni fa non c'è. I DAS, gruppi d'acquisto solidale, che fanno consumo critico, cioè cercano di comprare sapendo che comprano una cosa in modo consapevole, no? Gesualdi dovrebbe essere diventato i bilanci di giustizia. Cioè, quello che comprate deve guarire. Questo è un acquisto giusto e questo no. Quanto ne comprate di qui, quanto di là. Non è detto che dovete comprare tutto di qui, ma non ce la potete fare. Esattamente, spostare le acquisti nella parte dell'altra. Perché così il mondo lo vuole migliorare. Perché le aziende non sono loro che dicono ci vogliono fare la roba, fate uno schifo. Le aziende, soprattutto quelle importanti, la prima roba che ascolta